Le 19.47, buonasera, questa è la seconda edizione di Metro Regione. 25 aprile, Sala, l'errore della Brigata Ebraica è stato di portare le bandiere di Israele, ma per me è giusto che partecipino al corteo del 25 aprile, ha detto il sindaco. Dibattito anche in consiglio comunale tra consiglieri di maggioranza e opposizione. Tribunale senza personale. L'allarme dei GIP per un mese e mezzo saranno garantite solo le attività prioritarie. La scelta per garantire almeno i servizi essenziali. Nelle intercettazioni dell'inchiesta Idra anche presunti rapporti tra il referente del clan assenese nel nord Italia e l'assessore Romano La Russa, che smentisce: mai conosciuto. Le opposizioni chiedono un'audizione straordinaria della Commissione regionale antimafia. Gli strascichi del corteo del 25 aprile a Milano sono arrivati in consiglio comunale. C'è stata una discussione tra consiglieri di maggioranza e opposizione. La destra si è presentata in aula con le bandiere di Israele. A margine della commemorazione dell'uccisione di Gaetano Amoroso ha parlato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Io penso che l'errore della Brigata Ebraica sia stato partecipare con le bandiere israeliane. Quello è il principale punto, ha detto Sala.
Io penso che l'errore sia stato partecipare con le bandiere israeliane. Quello è il principale punto. Da quello che mi dice Ampi aveva avuto garanzia che non ci sarebbero state bandiere israeliane. In questa fase qua è solo un fatto di buon senso, sarebbe stato certamente meglio che non ci fossero state, anzi non dovevano esserci. Dopodiché io però penso che sia corretto che partecipino, ovviamente non dando spazio al proprio interno a nessun tipo di provocazione.
Per un mese e mezzo, dal 15 maggio al 30 giugno, l'ufficio dei giudici per le indagini preliminari di Milano garantirà solo le attività prioritarie per carenza di personale e assistenti amministrativi. Secondo il documento firmato da Vincenza Maccora, presidente della sezione GIP, le forze in campo non consentono oggettivamente di garantire il servizio oggi prestato. Felicia Russo è coordinatrice giustizia funzione pubblica della CGIL, che da anni denuncia la grave situazione in cui versano gli uffici giudiziari, non solo milanesi, ma di tutta la Lombardia.
A Milano c'è il problema che anche se fanno i concorsi, purtroppo per il caro vita, molti lavoratori rinunciano anche a posto di lavoro, bisogna intervenire sugli stipendi e in particolare in giustizia fare dei concorsi per figure più elevate, con stipendi più elevati. E non avendo una prospettiva, molti dei precari che erano agli uffici sia del GIP sia del Tribunale si sono dimessi e sono andati in altra amministrazione. I pochi rimasti, siccome devono passare da un tempo determinato a tempo indeterminato, devono prendersi obbligatoriamente le ferie e quindi gli uffici sono assolutamente vuoti, quindi le difficoltà cominciano a spuntare fuori. Naturalmente il personale a tempo indeterminato sono pochissime, c'è una carenza di personale endemica, non si prendono provvedimenti, gli uffici devono fare la dura scelta di garantire quelli servizi essenziali e in questo caso del GIP sono le udienze di convalide, le proroghe di misure cautelari, di intercettazioni e altro. Ma non solo il GIP, ma in difficoltà ci sono le procure, il Tribunale dei Minori, la Procura dei Minori, tutta la Lombardia è in ginocchio. Io credo che in giustizia si sta veramente scherzando col fuoco, si rischia di non garantire il diritto a giustizia a tantissimi cittadini.
Nel carcere di Busto Arsizio ci sono 427 persone detenute per 240 posti. Ci sono stati 1150 eventi critici in 6 mesi, un suicidio, un tentato suicidio in meno di una settimana. La visita fatta dall'associazione Antigone ha fatto emergere una realtà drammatica. Busto Arsizio è la sintesi di mesi e mesi di indifferenza istituzionale, dice la presidente di Antigone Lombardia, Valeria Verdolini.
Siamo stati questa settimana in visita a Busto Arsizio dopo 2 eventi critici la settimana scorsa, il tentato suicidio di una persona il 14 aprile e la morte, ahimè, di un'altra persona ristretta il 16 aprile. 2 eventi così ravvicinati sono per noi una spia però di un fenomeno che ha radici molto più lontane, nel senso che sono mesi, anzi anni ormai che lamentiamo le condizioni di detenzione a fronte di un sovraffollamento incredibile a Busto Arsizio, ma in generale in Lombardia, in particolare a Busto Arsizio. Nella visita c'erano 427 persone per 240 posti, circa la metà del personale in pianta organica presente, quindi un quarto di fatto è il rapporto tra personale e persone detenute in condizioni di grande difficoltà, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista delle prospettive e delle possibilità di rendere la carcerazione accettabile. I due eventi sono drammatici e la loro vicinanza ha avuto un impatto sulle persone che abbiamo incontrato, che erano visibilmente scosse, ma devono essere l'occasione per chiedere un'altra volta che ci si occupi delle carceri in maniera più significativa e non solo attraverso dei decreti di sicurezza che hanno la capacità di rafforzare il sovraffollamento e non di risolvere i problemi del carcere odierno.
Sono tutte falsità, non conosco quell'uomo, per cui non saprei cosa rispondere. L'assessore alla Regione Lombardia alla sicurezza, Romano La Russa, ha replicato così, parlando con i giornalisti a Palazzo Lombardia, alle intercettazioni riportate dal quotidiano Domani, in cui Giancarlo Vestiti, referente del clan senese nel nord Italia, parla di lui, affermando di conoscerlo. Tutto falso, ha detto La Russa, può capitare di fare una foto con 1000 persone, ma ribadisco che non lo conosco. Nelle intercettazioni Vestiti dice: Romano è meno cinico di Ignazio e ancora io lo conosco bene perché con Romano ci esco insieme a mangiare. PD e 5 Stelle chiedono alla Russa di riferire in commissione antimafia e in consiglio regionale. Sentiamo Paolo Romano, consigliere regionale del PD.
Le inchieste e le indagini legate ad Idra stanno continuando a tirare fuori figure non indagate, ma citate per rapporti politici, umani, addirittura sentimentali, con le figure che sono indagate per crimini di stampo mafioso nell'inchiesta Idra. C'è un'assessora che è stata un'assessora importantissima nel comune di Cologno Monzese della Lega, che adesso è sotto indagine per traffico di droga, ed è la compagna dell'avvocato che diceva determinate cose nell'inchiesta Idra. Ci sono politici citati in tantissimi comuni dell'area metropolitana di Milano e della Lombardia: Carate Brianza, il sindaco di Abbiategrasso che incontrava Parrino e in maniera nascosta o in bar legati alla criminalità organizzata, Busto Garolfo, dove addirittura uno dei pentiti diceva: mi candideranno a sindaco dopo aver preso la tessera di Fratelli d'Italia. E quindi il secondo motivo è: ma il centrodestra ci vuole spiegare perché le persone incriminate di reati di mafia li cercano così tanto e in alcuni casi sembra riescano pure ad averci un dialogo? Perché questo è un tema di etica delle istituzioni.
Arriverà in consiglio nelle prossime settimane, in consiglio regionale, il disegno di legge per la regolamentazione dei data center in Lombardia. Nei giorni scorsi la Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità ha approvato il testo. Gli obiettivi sono accelerare le autorizzazioni di nuovi data center, creare criteri su dove realizzarli e istituire un gruppo per monitorare il rispetto della futura legge. Respinta la maggior parte degli emendamenti delle opposizioni. Negli ultimi anni i progetti di nuovi data center si stanno moltiplicando, soprattutto nella milanese e nel pavese. Questo disegno di legge non governa un fenomeno che sta avendo un impatto rilevante sul consumo di suolo e di energia, dice Simone Negri, consigliere regionale, capodelegazione PD in Commissione Territorio.
Questo progetto di legge innanzitutto incentiva, senza neanche un minimo di ragionamento critico, senza pensare di dover distribuire quantomeno sul territorio queste strutture, senza pensare di doverle relazionare con la rete elettrica esistente, perché poi quello è un altro enorme problema. Servirebbe una logica effettivamente pianificatoria, che non c'è. In funzione della legge, chiunque può pensare di installare un data center in un'area che abbia una destinazione produttiva genericamente, e questo può generare solo disordine nel territorio lombardo, quindi amplificando quello che sta già succedendo. Peraltro la legge è stata addirittura peggiorata rispetto all'impianto iniziale. È stato approvato un emendamento a prima firma Gallera che addirittura dice che se un gruppo insedia un data center su un'area cosiddetta dismessa non è tenuto a fare nessun tipo di compensazione. Cioè significa che, indipendentemente che ci siano costi di bonifiche da sostenere, basta che un'area sia in disuso, anche in un centro abitato, e chi costruisce un data center magari di migliaia di metri quadri non deve neanche preoccuparsi di mettere dei pannelli fonoassorbenti. Siamo veramente alla follia e alla deregulation totale. Torneremo alla carica e anche in aula faremo battaglia per cercare di correggere il più possibile questo obbrobrio, possiamo parlarne chiaramente in questi termini.
A 50 anni dalla morte di Gaetano Amoroso, operaio e militante comunista che venne aggredito il 27 aprile da 8 neofascisti e poi morì 2 giorni dopo, Memoria Antifascista ha organizzato diverse iniziative per ricordarlo. Al primo appuntamento oggi pomeriggio in via Goldoni, dove avvenne l'agguato, ha partecipato anche il sindaco Sala. Il prossimo, il 29 aprile, in piazzale D'Ateo. Sentiamo Walter Boscarello di Memoria Antifascista.
È stato un momento molto semplice, raccolto, ha partecipato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il quale ha portato proprio a nome del comune di Milano un mazzo di fiori in via Goldoni dove c'è la targa. Il fatto che comunque qualcheduno si ricordi di Gaetano Amoroso va sempre bene, visto che in molti se lo dimenticano, come si dimenticano di tutti i caduti per mano fascista negli anni 70. Mercoledì pomeriggio alle 18:30 inizierà il presidio in piazzale D'Ateo. In queste occasioni noi abbiamo l'abitudine di ricordare i caduti, facciamo anche un passaggio per quello che è la memoria, perché sicuramente le persone più giovani che non hanno vissuto quegli anni vogliono anche capire qual era il contesto storico in cui in quegli anni sono morti compagni come Baralli, Brasili, Gaetano Amoroso e Fausto Iaio, e ho citato solo quelli uccisi per mano fascista. Questo momento di presidio serve anche per denunciare il fatto di come si va a celebrare Ramelli con una parata fascista che fortunatamente negli ultimi anni si è ridimensionata. La nostra presenza in questi anni è riuscita a frenarla.
Ora il meteo, le previsioni questa sera con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli inizialmente poco nuvolosi, poi graduale aumento della nuvolosità nel corso della notte a partire da Alpi e Prealpi, dove saranno possibili rovesci sparsi. Per domani molto nuvoloso salvo schiarite irregolari, specie al mattino sulla bassa pianura. A tratti possibilità di rovesci in giornata sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana, che si estenderanno poi in serata e nella notte anche sulla pianura. Le temperature minime attese da 12 a 15 gradi, mentre le massime da 20 a 24 gradi.
Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani mattina alle 7:15.